Come preannunciato, iniziamo con la prima diretta di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. E grazie al contributo di una compagna internazionalista andiamo a presentare un opuscolo, una raccolta di testi da poco pubblicata in solidarietà con i prigionieri palestinesi detenuti e sotto processo all'Aquila, Anan, Ali e Mansour. E andiamo a parlare appunto di questo opuscolo, di come interagisce con la solidarietà da portare avanti nel corso di questa inchiesta pilotata da remoto, se vogliamo, dalle procure israeliane. Ma intanto diamo il benvenuto a questa compagna. Ciao!
Ciao, un saluto a tutti e tutte.
Senti, allora, partendo dal processo che stai seguendo, che state seguendo, il processo contro Anan, contro Ali e contro Mansour ha evidentemente una rilevanza in qualche modo storica che è importante fissare, in questo caso con una raccolta di testi, anche materialmente, per in qualche modo estendere l'orizzonte temporale e consentire di rileggere in modo completo questi eventi, il più possibile completo per chi dovrà osservare appunto questi eventi nei prossimi anni. Ma oltre a una funzione di cronaca, diciamo, che cosa vi ha spinto a diffondere questo materiale, questo opuscolo, che tra l'altro, appunto, per chi non avesse ancora avuto modo di sfogliarlo, ma come ci racconterai poi anche tu, è molto, mi sembra, oscillante tra l'analisi, la testimonianza diretta di questo processo, con esempio le parole di Anan, e una ricca rappresentazione della cornice degli eventi, della struttura della guerra, del concetto di resistenza e via dicendo.
Sì, allora, esattamente come appunto stavi dicendo anche tu, quello che ci ha spinto a fare questo opuscoletto, che per ora abbiamo chiamato così, diciamo, da battaglia, che stiamo man mano continuando, diciamo, a comporre, è proprio perché vuole essere una raccolta di materiali, ma soprattutto che spinga, diciamo, a una sollevazione per un sostegno, diciamo, decisivo e attivo alla libertà del popolo palestinese, e che appunto questo sostegno è può avvenire soltanto, diciamo, dagli oppressi contro i rispettivi governi che sono complici di Israele, e di cui il processo di Anan, Ali e Mansour è proprio, diciamo, una cosiddetta punta di diamante di questa collaborazione diretta, che vuole sembrare indiretta, ma nella realtà, appunto, come abbiamo visto nello svolgimento fino ad oggi del processo, è chiaramente un esempio netto di servilismo e di complicità attiva dello Stato italiano, con tutti i suoi vari organismi di magistratura, polizia, guardie carcerarie e quant'altro, con lo Stato genocida di Israele. E l'idea, appunto, che anche con questo materiale che racchiude, come tu hai già giustamente detto, tutta una serie delle testimonianze, delle dichiarazioni rilasciate da Anan, una parte della cronaca di quello che si sta svolgendo appunto all'Aquila, che cercano di rinchiudere in questa piccola città di provincia, questo processo che potremmo dire appunto storico, è proprio per cercare diciamo di dare ancora di più una spinta e una non complicità per quanto riguarda gli oppressi con la resistenza palestinese e soprattutto con i suoi combattenti, perché diciamo che quello che ci siamo trovati molto sempre più spesso davanti, diciamo, è soprattutto una solidarietà quasi umanitaria, no? Al popolo e al popolo che lotta alla resistenza palestinese. L'intenzione che abbiamo avuto con la raccolta di questi materiali, invece, è proprio cercare di mettere, diciamo, in fila una serie di eventi sia di cronaca che si sono svolti nel corso di questi ormai 22 mesi di genocidio, che però appunto sappiamo che sta andando avanti dal 48, quindi quello che noi stiamo assistendo è proprio il dipanarsi del progetto della cosiddetta Grande Israele, a cui tutti i nostri stati sono complici e a cui anche noi, in un modo o nell'altro, se rimaniamo su una base di solidarietà umanitaristica ci renderemo complici o semplicemente no, degli spettatori di tutto ciò che sta avvenendo, abbiamo pensato che una delle possibilità potesse essere cercare di far circolare quanto più possibile dei testi che andassero un po' a scalfire, diciamo, questi che sono anche una parte di difficoltà che almeno noi vediamo, perché si possa sviluppare sempre di più una solidarietà internazionalista attiva, perché appunto abbiamo inserito all'interno di questo opuscolo, oltre appunto alla narrazione e le parole di Annan, abbiamo scelto di inserire alcuni atti che a nostro giudizio potessero dare un quadro un po' di chi non vuole essere complice. Quindi fra questi abbiamo scelto di mettere innanzitutto il gesto e le parole di Aaron Bushell, che ricordiamo è, per chi non avesse avuto la possibilità o non ricordasse più quello che successe nel maggio del 2024, è un soldato che era attivo nella US Air Force e che si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana di Washington, proprio perché con il suo estremo gesto di radicalità che ha cercato di far risuonare sotto questa coltre di silenzio complice e colpevole la sua indisponibilità ad essere un elemento a servizio di questo genocidio. E sono state proprio le sue parole nel momento in cui ha deciso di darsi fuoco di fronte all'ambasciata appunto israeliana di Washington.
Sì, rispetto a questo è anche molto interessante, scusa se ti interrompo, come il potere della costruzione della realtà, il potere della costruzione mediatica della realtà abbia quasi fatto scomparire gesti come quello di Aaron Bushnell, nel senso che e se vogliamo anche quello di Elias Rodriguez, citando alcuni degli elementi che compilano questa raccolta di testi, insomma, cioè, questo opuscolo sfiora quasi ogni elemento dello scibile umano, quantomeno nei grandi nodi del conflitto nella contemporaneità, cioè si parla dell'esorcizzazione della violenza politica, si riflette sul concetto di resistenza e, come dicevi appunto, si citano i testi che accompagnano questa azione quasi sacrificale, come appunto il darsi fuoco di Aaron Bushnell di fronte a appunto a un luogo che incarnava in quel momento il rifiuto totale dell'essere una pedina da parte della complicità tra Stati Uniti e Israele, e dall'altro lato l'azione invece vendicativa di Elias Rodriguez. Questo insieme poi ai testi di Annan, che descrivono in modo molto interessante le contraddizioni del diritto, le contraddizioni del concetto di giustizia, di legge, su cui si fonda l'apparato sanzionatorio a cui è sottoposto in questo momento, al cui giudizio in questo momento è sottoposto, tra il conflitto, per esempio, le contraddizioni tra la legge italiana, che è chiamata a sanzionarlo, una legge italiana seppur eterodiretta, come dicevi, dalle istituzioni sioniste, è comunque chiamata a giudicarlo e a sanzionarlo, ma in conflitto con un altro apparato normativo, in contraddizione rispetto a un altro apparato normativo come quello internazionale, con le violazioni acclarate di Israele e a una fuga anche di Israele di nuovo un altro livello di complicità di tutto l'apparato, di una grossa fetta quantomeno dell'apparato internazionale, europeo e sicuramente italiano, nel consentire una fuoriuscita di Netanyahu, di Katz dal giudizio dalla Corte Penale Internazionale. Questa contraddizione che Annan solleva rimanda anche molto, secondo me, alla questione di Palestine Action, al fatto che un gruppo di azione diretta abbia lottato alla fine sul piano giuridico, abbia ricevuto un colpo molto significativo, probabilmente difficile da incassare, anche se si stanno poi già trasformando alcune pratiche per proseguire, diciamo alcune sigle più che alcune pratiche per proseguire, e le contraddizioni appunto tra il fatto di essere sanzionati o per la propria identità o per l'essere una realtà resistente rispetto appunto al fatto che ci sia un genocidio in corso, il genocidio più visibilizzato nella storia dell'umanità.
Sì, appunto, proprio come dici te, appunto, proprio per seguire anche sull'opuscolo, infatti sono state poi inserite due testi che sono più che altro, diciamo, di analisi o comunque di spinta ad un ragionamento, proprio per non essere complici. Da un certo punto di vista c'è un sussulto, ovvero un racconto di come è possibile anche in pochissime persone decidere di non essere complice, esattamente anche come poi abbiamo visto con Palestine Action, ma soprattutto un altro testo che, diciamo, va un pochino più a fondo, ovvero come questo progetto che vuole essere esplicitamente, diciamo, apocalittico, noi appunto dobbiamo più o meno un attimo riuscire come movimento internazionale internazionalista di solidarietà con gli oppressi ai palestinesi. Ci troviamo, diciamo, di fronte a due prospettive: o da un lato rassegnarsi all'inconcludenza, oppure farsi, diciamo, decisamente apocalittico, proprio per citare ciò che è stato inserito in questo testo. Ed è esattamente quello che vediamo anche con Palestine Action e con quello che a mio modo di vedere sarà, no, il tentativo sempre più costante degli stati e dei governi di cercare di ridurre a organizzazioni terroristiche piuttosto che e quindi tacciate e inserite e messe alla berlina appunto per l'esistenza di quello che uno è o per l'espressione di quello che uno decide di portare fuori, oppure appunto per tutto ciò che sono delle azioni che sono un chiaro esempio di non complicità con il genocidio in corso. Un minimo, diciamo, come loro vogliono assolutamente che nulla possa accadere. La stessa cosa l'abbiamo vista con Annan, in parte il processo ad Annan è l'esempio del fatto che un combattente in nessuna parte del mondo potrà trovare, diciamo, no, un suo un rifugio. Il combattente dovrà essere, così come avrebbero voluto fare in Israele, ucciso, tacciato, piuttosto che messo in un carcere di massima sicurezza dove viene eliminato ogni sua possibilità di contatto con i suoi compagni, con il suo popolo, ed è quello che vorrebbero, ed è il tentativo a cui penso che in tutti i modi ci si opporrà in ogni forma, a essere resi in silenzio. Questo è anche un altro dei motivi di questo opuscolo, proprio per cercare di dare anche una serie di elementi reali che possano rimanere poi anche su carta scritta e che possano costantemente, diciamo, continuare a girare rispetto a quelle che sono proprio anche le collaborazioni, dove si inseriscono proprio quei tasselli essenziali, ad esempio appunto quello delle università. Ci sono due capitoletti su questo opuscolo che parlano proprio del ruolo delle università israeliane e del ruolo delle università israeliane e delle collaborazioni che hanno con le università in tutto il resto del mondo. E come questo sono due elementi essenziali proprio per sviluppare tecniche di genocidio, proprio per renderle realmente efficaci, oltre che per farne un marketing da poter esportare. Quindi questa è un'altra parte che noi vediamo nell'opuscolo e che cerca di andare proprio un pochino a fondo, no, anche del perché, quando noi ci troviamo di fronte a dire interrompiamo qualsiasi tipo di relazione sia con progetti delle università israeliane che con questi stessi stati che sono complici di genocidio, e quindi a partire dal nostro.
Guarda, riprendo alcuni punti molto interessanti che citavi, tanto la, diciamo, espulsione delle resistenze dall'ambito del possibile. Diciamo che le resistenze come quella palestinese, come quella che rivendica anche Annan all'interno delle sue dichiarazioni in tribunale. Ma più in generale, ecco, diciamo, le formazioni che siano armate o che siano di sabotaggio non violento, appunto come Palestine Action, possono venire esaltate, mi pare, solo se compatibili con le tensioni geopolitiche. Nel senso, non credo ci sia una espulsione totale di quel tipo di pratiche diciamo informali rispetto all'arruolamento all'interno di un esercito o di una formazione diciamo ufficiale, perché mi vengono in mente per esempio Piazza Maidan, la cosiddetta rivoluzione di Piazza Maidan. In quel contesto veniva dato fuoco alle caserme e c'erano cecchini di Pravdi Sektor o di gruppi di estrema destra sui tetti che sparavano su civili e poliziotti sostanzialmente, e quello però veniva esaltato come partigiani rivoluzionari. Stesse modalità avvengono quando ci sono dei sollevamenti per esempio contro Maduro e via dicendo. Diciamo che molto risponde più che a una visione, a una cornice etica prestabilita, a una cornice funzionale, molto mobile, dinamica, funzionale rispetto agli imperativi, alle tensioni delle strutture che poi giudicano e riproducono mediaticamente il proprio giudizio rispetto a determinati fenomeni. Esatto, diciamo, sì, no, solo per collegarmi a un altro punto, cioè l'interdipendenza tra l'apparato tecnomilitare sorvegliante israeliano. Per esempio nell'opuscolo c'è una parte molto interessante sulle università, e come siano le università sioniste, che ruolo coloniale e di assimilazione culturale, di disciplina militare, educativa, didattica abbiano sui territori palestinesi. Pensiamo anche poi molto banalmente questa interdipendenza, come si è dimostrata inscalfibile semplicemente con il discorso della ratifica del memorandum di cooperazione in ambito militare tra Italia e Israele, che è decisamente, diciamo, un abbellimento rispetto alla profondità delle relazioni materiali. Neanche quella componente è stata scalfita, e pensiamo a come questa estrema compatibilità tra il progetto coloniale sionista si fondi anche proprio su un retaggio coloniale, su un retaggio coloniale culturale europeo.
Sì, sicuramente. Allora, innanzitutto volevo dire, appunto, rispetto a quello che tu stavi dicendo precedentemente, sono pienamente d'accordo, nel senso che possono esistere e rendono evidente il fatto che ci possono essere delle dimostrazioni di non conformità, ma che chiaramente vengono ben accettate. Vorrei anche segnalare, appunto, che noi vediamo alcune manifestazioni anche in Israele che rifiutano, no, il servizio militare e non vogliono appunto arruolarsi a questo, ma che rimangono comunque all'interno dello stesso stato e della stessa, diciamo, accettazione di quello che può essere semplicemente aprire una porta al fatto di dire: guardate come siamo democratici noi, che possiamo rendervi, no, addirittura permettiamo, no, delle proteste all'interno del nostro stesso Stato. E questi sono alcuni pezzi, diciamo, ed elementi che appunto compongono la possibilità e la complicità, poi alla fine, diciamo, tutti quei veli che hanno a che fare con il genocidio, con questo progetto appunto di insediamento coloniale. E questo secondo me è un punto abbastanza importante, certo, perché altrimenti noi non riusciamo a capire realmente, non intendo, diciamo, chi si trova di fronte a tutto ciò, come non essere più un burattino nelle mani appunto di un burattinaio che nemmeno è possibile, no, vedere, o che non è neanche possibile, diciamo così, come disse qualcuno tantissimi anni fa, sputargli in faccia a quel punto. E questo secondo me è uno degli elementi che hai colto tu, che è essenziale, nel senso che sì, lo vediamo in altri, diciamo, in altri meridiani geografici, ma secondo me è una parte integrante anche di quello che si sta cercando di impostare come unica possibilità di no, di essere in disaccordo con questo genocidio. Lo vediamo, come hai detto tu, appunto nei progetti, poi nonostante i grandi proclami alla complicità o al non essere servi di Israele e quant'altro, poi nello stesso momento invece si approvano con beneplacito di tutti, tra gli astenuti e i favorevoli, progetti di riarmo europeo molto importanti e molto significativi in questo momento. E quindi ci rendiamo conto come è tutta, diciamo, semplicemente un'operazione, no? Di facciata, del poter dire io no, non sono stato poi complice, no? Di questo tremendo genocidio e questo rendere a zero proprio la popolazione sia di Gaza, ma che il progetto dell'intera Palestina.
E della grande Israele.
Che... E della grande Israele soprattutto. E quindi appunto questo livello, secondo me, questo livello anche di complicità, secondo me sempre di più va svelato, nel senso va spinto affinché non ci si può fermare dopo 22 mesi allo stato delle cose esistenti. Questo è un po' uno dei punti che ha spinto anche non solo la creazione di questo opuscolo, ma anche il cercare di portare in tutti i modi fuori dall'Aquila il processo di Annan, Yaish, Ali e Mansour, da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista, chiaramente, tutto ciò che è il complesso tecnico militare israeliano, come appunto progetto diciamo coloniale, no? di colonialismo, di insediamento, ma anche proprio una vera e propria giudaizzazione, no? Di ciò che vogliono essere le università israeliane, il loro progetto di quello che loro portano fuori, innanzitutto da come loro sono, ovvio, come sono sul campo, proprio sul territorio che loro occupano, che gli israeliani occupano, proprio come le hanno progettate. Le mettono su delle grandi alture in modo tale che possono essere, diciamo, dei punti proprio anche visivamente di attacco, no? O comunque di dominio su quelli che sono i territori da loro occupati. E nonostante e sono appunto delle enclavi isolate, delimitate e recintate, dove esattamente lì si svolge e viene messo in campo proprio quella che è la commercializzazione, l'esportazione, tutta, diciamo, la messa a servizio di studenti e docenti, proprio per un discorso di partnership con il ministero, cioè diciamo con lo Stato israeliano, con la difesa e con i servizi di cyber security e di controllo. Ed è anche appunto, e sono proprio queste università, sono proprio dei pilastri fondamentali, diciamo, di questa forma di regime, proprio dello stato occupante.
Sì, ma guarda, forse più che giudaizzazione, più una sionistificazione, una israelificazione, visto che comunque la laicità è spesso anche un elemento su cui puntano per sterilizzare poi il progetto coloniale. Ma un pezzo invece molto interessante che citavi è quello dei refusnik, sostanzialmente, cioè sul piano della solidarietà concreta, portare appunto presenza e sostegno ad Annan, Ali e Mansour è una forma di interferenza concreta sul nostro territorio rispetto ai piani appunto della eterodirezione sionista, e quindi dei piani di presa di controllo di altre strutture di potere da parte appunto dell'entità sionista. Oltre a questo, però, riagganciandoci ai refusnik, in quel caso, per esempio, la punizione, in qualche modo, seppur non somministrata, va oltre la sanzione repressiva. C'è lo stigma culturale. A me è capitato di parlare con alcune persone che si sono appunto ammutinate e hanno disertato l'arruolamento totale promosso dalla società israeliana. E è vero che, come dire, in alcuni casi devi fuggire, in alcuni casi rischi appunto anche delle ripercussioni su un piano penale, in altri casi diventi la pecora nera, insomma, sostanzialmente, diventi quella figura inaccettabile, diventi il traditore o la traditrice. Questo stigma culturale, in qualche modo, mi sembra colpisca anche le resistenze, cioè, nel senso, è uno stigma ingegnerizzato, se vuoi, tornando a quanto si diceva prima rispetto a resistenze buone o resistenze cattive. Però al di là dello stigma penale, si arriva a produrre, appunto, cioè al di là della sanzione penale si arriva a produrre uno stigma culturale, e diciamo che le riflessioni raccolte all'interno di questo opuscolo ci aiutano anche molto a interferire su quel piano di costruzione della realtà. Per cui vi ringrazio, ecco, e niente, se hai altro da aggiungere in chiusura.
No, io vorrei aggiungere un'ultima cosa che riguardano esattamente il processo ad Anan Ali Mansour, ovvero che ci saranno le ultime udienze, sarebbero voluti arrivare a sentenza, perché chiaramente questo tribunale di provincia, dove la sentenza sembra essere già scritta, nonostante non ci sia nulla a sostegno della loro tesi, anche della loro stessa tesi accusatoria, perché vorrei dare soltanto questa piccola indicazione: continuano a riferirsi all'interno di questo processo elementi della DDA, nonché dei alti, diciamo, di alti funzionari del Ministero degli Interni, a quelle che sono le cosiddette fonti aperte. Loro ogni volta che cercano di accusare o di cercare di dimostrare qualcosa si riferiscono alle cosiddette fonti aperte, le fonti aperte che non hanno la possibilità di citare. Perché? Perché in realtà sono comunque tutte diciamo carte che vengono dallo Shin Bet, che stanno cercando di far rientrare come sempre dalla finestra, nonostante non siano state accettate, e quindi diventano queste cosiddette fonti aperte. Devo dire che la presenza dei solidali all'interno di questo processo un minimo sta cercando, diciamo, di porre un minimo di argine quantomeno a quello che era una sentenza che sarebbe già voluta essere stata emessa addirittura già nel mese scorso. Adesso ci saranno queste ultime udienze il 19 settembre ed il 26. Il 26 vorrebbero arrivare a sentenza nuovamente, questa è la loro intenzione. Quindi verranno lanciate delle giornate di mobilitazione qui all'Aquila e anche poi su tutti i vari territori, per chi non può raggiungere l'Aquila, ma proprio perché deve poter uscire dall'Aquila e da, diciamo, da questo piccolo tribunale che si trova qui, il caso di Anan Ali e Mansour, proprio perché è il granello che noi possiamo mettere all'interno di questa situazione affinché possa diventare tempesta.
Visto anche l'isolamento geografico dell'Aquila, insomma.
Eh sì, per questo ci hanno anche messo una sede di un 41 bis.
Eh sì, esatto.
41 bis con la compagna combattente Nadia Liosho.
È un ottimo posto per distanziare la solidarietà, ma è assolutamente a maggior ragione importante cercare di interferire con quel campo. Io ti ringrazio davvero molto. Dove si può trovare l'opuscolo?
Allora, l'opuscolo al momento è scaricabile su irrovescio.info. E lì si può scaricare, è un opuscolo che appunto noi
in fase di aggiornamento, come compare nell'ultima pagina.
Esatto, in fase di aggiornamento, ovvero è già stampabile, chiaramente sono già circa 64 pagine con le dichiarazioni, in fase di aggiornamento, perché come tu dicevi giustamente all'inizio, questa al di là che, di quello che sarà appunto una parte della cronaca di quello a cui stiamo assistendo, e vuole essere proprio anche uno strumento per continuare a parlare di Anan, a rendere a chi non sa del tutto la situazione o con chi lo vuole utilizzare come uno strumento per poter continuare a parlare della solidarietà attiva alla Palestina e di questo caso. Per cui io invito tutti e tutte a stamparlo, a diffonderlo quanto più possibile.
Grazie ancora e buone lotte. Alla prossima.
Un saluto a tutti e tutte. Ciao.
Ciao.